Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 22, i versetti 1-14. In quel tempo, Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei, e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi, e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quell'uomo tu lì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Isaia. Preparerai il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Questa parabola è molto elaborata e si deve distinguere tra le parole che ha detto Gesù e che sono state accolte dai primi ascoltatori di Gesù, la parola che è stata confrontata con la storia di coloro che hanno portato dentro di sé la parola, ma poi l'hanno confrontata con gli eventi storici e ne hanno dedotto alcune conseguenze, e la parola che in realtà poi sostanzia il messaggio che l'Evangelista attribuisce a Gesù, ma che poi resta come insegnamento durante tutta la storia della Chiesa. La parabola dettata da Gesù. Sapete che quando non esistevano i microfoni, chi parlava, parlava ad alta voce, in modo che la sua voce potesse arrivare a più numerose possibili persone che l'ascoltavano, ma i primi la intendevano in modo molto chiaro, quelli che erano in seconda, in terza e in quarta fila, spesso dovevano chiedere aiuto a quelli che erano davanti a loro, ma che cosa ha detto, ma quella parola, oppure c'era qualche altra cosa che mi è sfuggita. E poi le ultime file che capiscono qualche cosa, appena appena, diciamo, la sintesi forse, e non sempre appropriata, di ciò che aveva detto l'oratore dell'assemblea. Sant'Agostino spiega moltissimo questo tipo di dinamica, anche con riferimento a se stesso. Non c'erano i microfoni, c'erano quelli che lo ascoltavano perché erano i più vicini, poi c'erano altri che lo ascoltavano perché se lo facevano ripetere, poi c'erano altri che addirittura dovevano aspettare magari il giorno dopo perché qualcuno gli spiegasse meglio che cosa lui aveva detto. Questo fenomeno è molto importante, perché ci fa capire la diversificazione dell'ascolto. Noi siamo più propensi ad ammettere una progressività a seconda della nostra crescita nell'attenzione, ma lì spesso si trattava proprio di una realtà oggettiva. Non riuscivano a sentire tutto. Perciò i nostri padri monastici ci dicono di fare attenzione quando ascoltiamo la parola, e in genere l'ascolto all'inizio era verbale, cioè era un sonoro, solo più tardi, a partire da Sant'Ambrogio in poi, è stata scoperta la possibilità di leggere con gli occhi, seguendo con la mente. Ma altrimenti l'ascolto era l'ascolto verbale, bisognava ascoltare, farsi toccare col sonoro dalle parole che venivano declamate. Attraverso questo sonoro poi arrivava l'intervento della comprensione dell'intelligenza e poi in terzo momento questa comprensione toccava il cuore e metteva in moto le decisioni che si intendevano prendere a partire da ciò che avevano capito della parola stessa. Ora, lo stesso fenomeno si ripropone quando si ascoltano queste stesse parole di Gesù lungo la storia. Ci sono cioè degli eventi storici che illuminano una parola che fino a quel momento lì era compresa in un certo modo e poi viene compresa in un modo diverso. San Gregorio Magno, che aveva osservato cosa succede sia nel cammino del singolo sia nel cammino della Chiesa, aveva concluso che divina eloquia cum legente crescunt, cioè che le parole di Dio corrispondono alla crescita di chi le ascolta, di chi le percepisce. E quindi si può dare benissimo la possibilità che alcuni capiscono la parola ad un certo livello, altri la capiscono ad un altro ed altri ad un livello ancora superiore. E tutto ciò che è vero per l'individuo è vero anche per la storia. Per cui alcune generazioni capiscono la parola legandola alla propria esperienza, della propria storia contemporanea, altri quelle stesse parole le capiscono ad altri livelli e noi le possiamo capire a livelli ancora superiori. Già a partire da San Basilio e dai cosiddetti padri cappadoci per arrivare anche a San Gregorio Magno, si faceva lo stesso tipo di ragionamento quando si passava da ciò che avevano capito nell'Antico Testamento Mosè, Davide, i profeti, ciò che avevano capito gli apostoli, ciò che avevano capito i successori degli apostoli e ciò che loro stessi, i padri che stavano spiegando questo, capivano della parola. Non è la parola che cambia, come avrebbe poi spiegato anche San Giovanni XXIII all'inizio del Concilio. Non è la verità che cambia, siamo noi che cominciamo a capirla meglio, oppure che possiamo capirla sempre meglio. E si conferma la dichiarazione di San Gregorio Magno, divina eloquia cum legente crescunt. Le parole crescono e si lasciano capire meglio a mano che le facciamo nostre, noi che le ascoltiamo o noi che le leggiamo. Allora, in questa parabola possiamo verificare proprio questo tipo di itinerario. Gesù ha proclamato questa parabola e all'interno di questa parabola ha certamente, sintetizzato il suo messaggio, che lo vedremo alla fine, ma quando questa parabola è stata messa a confronto con gli eventi storici concreti che si sono determinati prima ancora della fissazione delle parole di Gesù per scritto, nei primi scritti del Nuovo Testamento, erano accaduti degli eventi che permettevano di collegare la parabola di Gesù agli eventi concreti della storia di Israele. Non sto facendo riferimento alla storia di Israele di oggi, di quello che sta succedendo a Gaza, no? Ai tempi di Gesù. Cioè si sono resi conto I primi ascoltatori, e prima ancora di mettere per iscritto, fisso, l'insegnamento di Gesù, si sono guardati intorno e hanno visto che le cose annunciate da Gesù nella parabola avevano una connessione molto misteriosa con i loro eventi storici. E hanno cominciato così a attualizzare questi capi dei sacerdoti e farisei con i loro contemporanei e hanno cominciato a dire che quella parabola di Gesù non si riferiva soltanto ai suoi contemporanei, ma anche ai loro contemporanei, quelli che loro stessi sperimentavano lungo la loro giornata. E si erano resi conto di un presupposto straordinario, e cioè che i rapporti fra Dio e il popolo sono rapporti così intimi e familiari che Dio considerava il popolo come parte della sua corte, diciamo. Per cui quando ha deciso di inviare suo figlio e di inviarlo come sposo di Israele, si aspettava che tutti i suoi parenti, tutti i suoi conoscenti, tutti i suoi amici riuscissero a gioire di questa missione. In realtà avevano constatato che l'unico a gioire veramente era stato soltanto Giovanni Battista, il quale si era reso conto che con Gesù di Nazareth lo sposo stesso di Israele era stato inviato nella storia e si sentì come l'amico dello sposo che doveva preparare da una parte la sposa ma dall'altra anche gli invitati a queste nozze perché fossero al meglio della celebrazione di questa festa. Ma la generazione successiva a quella di Gesù aveva dovuto toccare con mano che la risposta attesa da Dio non era stata quella ideale. E dunque hanno cominciato a mettere l'evento di Gesù all'interno di altri eventi analoghi che erano accaduti nella storia di Israele e hanno cominciato a spiegare che tutta la legge, i profeti, i saggi e i santi dell'Antico Testamento erano stati mandati anch'essi da Dio come Giovanni Battista per preparare e invitare alla celebrazione delle nozze. Ma l'accoglienza di questi inviati non era stata un'accoglienza positiva. Difatti, il messaggio dei profeti, il messaggio dei santi re di Israele, il messaggio dei sapienti di Israele, non era stato colto come Dio si poteva immaginare. Ma anzi, alcuni di questi profeti erano stati addirittura non soltanto ignorati, ma aggrediti, perfino uccisi. E allora tutto ciò che adesso questa generazione di discepoli di Gesù, che si ritrova nei decenni successivi alla predicazione di Gesù, si sono resi conto che avveniva la stessa cosa con gli inviati di Gesù stesso. Pensate a Stefano, pensate al fratello di Giovanni Giacomo, pensate allo stesso Paolo che fu fustigato. Pensate a tanti altri che hanno dovuto soffrire nelle generazioni immediatamente successive a quella di Gesù. E allora hanno cominciato ad attualizzare la parabola. Questa parabola non è un racconto astratto, ma è una parabola che si riferisce ad una storia concreta, che è la storia di Israele è la storia degli inviati di Dio a Israele, ma è anche la storia di Gesù ed è anche la storia degli inviati di Gesù. Sottolineando lo shock che tutto questo provocava in loro, ma come mai? Il re ha dimostrato la sua disponibilità, Dio ha dimostrato la sua disponibilità ed era felice di poter celebrare le nozze di suo figlio con Israele, con l'insieme di Israele. E invece i primi destinatari di questo invito hanno preferito altre scelte, dedicarsi ad altre preoccupazioni, mettendo da parte un invito così solenne. Naturalmente tutto questo che creava shock creava anche una certa reazione interiore, ma perché si sono comportati così? C'è un motivo per cui si siano comportati così? Non c'è scritto nella parabola, ma lo si lascia intendere. Forse si erano comportati così perché non ne volevano più sapere nulla di noi. Si erano appropriati di tutto ciò che avevano ricevuto da lui, l'avevano considerato ormai come proprio e si sentivano perfino disturbati che adesso questo re venisse a invitarli a festeggiare le nozze di suo figlio. Non ce ne importa nulla. E più magari insisteva questo re a sollecitarli, più si sentivano irritati. Non ne vogliamo più sapere nulla di lui. Lo ha capito sì o no? Ricordate che c'è un'altra parabola, no? La vigna data in affitto, che poi alla fine diventava di proprietà se il figlio erede fosse morto. Quindi di questo si tratta. E dal momento che proprio durante questi anni era accaduto qualcosa di tremendo nella storia di Israele, perché i giudei non volevano più sentir parlare di sottomissione all'impero romano e si erano organizzati per poter scuotere dalle proprie spalle il giogo dei romani, si era arrivata alla guerra. È la prima guerra giudaica. Questo arruolamento dei giudei contro i romani avviene proprio nel periodo in cui si elabora l'insegnamento di Gesù e cominciano a venire fuori le prime sintesi scritte di questo insegnamento. Per cui all'interno di queste sintesi facilmente veniva fuori un riferimento alla contemporaneità. E quando dopo la prima guerra giudaica arrivò la presa di Gerusalemme da parte dell'imperatore Tito e l'incendio del Tempio di Gerusalemme, che con il Tempio bruciò, in realtà azzerò totalmente sia il sacerdozio che i riti sacrificali che si compivano nel Tempio, la parabola di Gesù venne a tal punto attualizzata che tutti furono sicuri che si trattasse proprio di questo. Dunque, vedete come si fa presto poi, no? A attualizzare in modo non appropriato, ma concreto, un insegnamento di Gesù. E lo troviamo nelle parole descritte qui dall'Evangelista Matteo. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. È una descrizione molto realista, di ciò che è accaduto e di cui noi abbiamo la documentazione di Giuseppe Flavio a Gerusalemme. E siamo negli anni dal 65 al 70, è il 70 l'anno decisivo, ma già alla metà degli anni 60 succedevano queste cose, e ho detto succedevano nello stesso periodo in cui si elaborava l'insegnamento di Gesù, si cercava di capire sempre meglio ciò che lui intendeva dire, ma poi inevitabilmente si attualizzava quell'insegnamento a cose molto concrete. Con tutte le conseguenze che ne sono derivate, perché una volta che si interpreta in questo modo così storicizzato l'insegnamento di Gesù, le conseguenze sono ovvie, e sono conseguenze purtroppo che hanno avuto poi uno sviluppo in tutta la storia che è venuta dopo e che si è aggravata ancora di più dopo la seconda guerra giudaica, che si consumò nel 135, quando l'imperatore Adriano fu così feroce contro gli ebrei da uccidere tutti quelli che avevano combattuto. Si parlava di 200.000 soldati, 200.000, e quelli che non aveva ucciso li aveva portati come schiavi, disperdendoli e proibendo ad ogni ebreo di poter abitare in terra di Palestina. La diaspora non fu più una scelta che magari potevano aver fatto gli ebrei per motivi di commercio, per motivi di lavoro, per motivi di altro interesse, ma fu una costrizione. Era proibito ad un ebreo restare in Giudea, e vennero dispersi ai quattro venti con la proibizione di rimettere piede in Israele, cioè in terra di Palestina. 135, dunque dal 70 al 135 copriamo tutti gli anni, i decenni in cui si forma il Nuovo Testamento. Sono gli anni precedenti al 70, quelli delle lettere di San Paolo. Intorno al 70 più o meno si pongono i Vangeli che noi conosciamo storici, dal 64 in poi, per Marco, intorno agli anni 80 per Luca, e il Vangelo di Matteo che stiamo leggendo più o meno nello stesso periodo. Ma poi cosa succede? Succede che dal 135 in poi si ha la riprova che si trattasse proprio di una corretta accoglienza dell'insegnamento di Gesù, e si cominciò a leggere questa diaspora imposta dall'imperatore Adriano come conseguenza del rifiuto da parte di Israele di accogliere Gesù come profeta di Dio, come Messia. E comincia la storia dell'antisemitismo che arriva fino alle ripercussioni che leggiamo oggi, 2023, sui nostri giornali. Dunque bisogna stare molto attenti, fare l'analisi di questo tipo di processo interpretativo e prenderne le distanze. Come si prende la distanza? Proprio seguendo l'insegnamento di Gesù. Allora, qui si parla di questo re che non vuole far cadere a vuoto la festa delle nozze di suo figlio, e messo di fronte al rifiuto dei primi invitati di presentarsi alle nozze, allarga l'insegnamento, o allarga meglio l'invito, ai poveri, a tutti quelli che non avevano casa, a chiunque si incontrasse per strada con i suoi inviati. È la stessa logica di cui parla Paolo nelle lettere ai Romani, per cui l'incredulità dei giudei diventa l'opportunità per i gentili, e così il rifiuto da parte dei primi invitati diventa l'opportunità, l'occasione per allargare l'invito a tutti coloro che non avevano ricevuto alcun invito. La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. E la grande raccolta dei pagani. Aveva iniziato Paolo a rendersi conto di questo, dopo il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, documentato dal capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Tutti gli altri si resero conto che ormai erano cadute le barriere, non bisognava più farsi giudei fino alla circoncisione per poter entrare nel regno di Dio, perché con la bella notizia portata da Gesù tutte le barriere, tutti i muri erano crollati e Dio aveva deciso di fare dei due l'unico popolo di Dio. La lettera di Efesini lo dice in modo esplicito. Con Gesù viene abbattuto il muro di separazione in modo che i due popoli, cioè il popolo di Israele e gli altri popoli del mondo, potessero essere l'unico popolo di Dio. Allora, questo è ciò che leggono adesso i redattori di questa parabola. Cioè, se prima avevano letto l'insegnamento di Gesù, la parabola di Gesù, con riferimento alla storia che si era purtroppo conclusa tragicamente a Gerusalemme, adesso leggono la stessa parabola in linea con l'insegnamento di Gesù e la interpretano come l'occasione per aprire gli occhi su questa chiamata universale, dove Dio non si fa più condizionare dalla carne e dal sangue nel benedire i discendenti di Abramo, ma benedisce tutti i popoli della terra, in qualche modo rendendoli partecipi della benedizione che aveva dato ad Abramo. E quindi di nuovo, se voi leggete Romani 9, 10 e 11, vi accorgete che di questo si tratta, di un vero e proprio innesto. Gli altri popoli della terra vengono innestati nel popolo eletto. Questa è la lettura successiva, ma poi ce n'è un'altra ancora, è una terza lettura, sempre della stessa parabola. E la terza lettura nasconde un principio fondamentale già presente in Israele, e cioè che non si dà misericordia senza giustizia, così come non si dà giustizia senza apertura alla misericordia. E questa è l'ultima parte della parabola, in cui si parla di questo re che scende nella sala del banchetto, che osserva tutti i convitati, tutti gli invitati, e nota che uno non ha l'abito nuziale. Dentro questa osservazione si nascono delle cose molto delicate, perché il re poi ne prende uno, lo chiama etairos in greco, noi diciamo amico perché non abbiamo un'altra traduzione, ma è la terza volta che l'Evangelista Matteo utilizza questo vocabolo, etairos, in greco, che per sé significa compagno, collega, amico, nel senso amico mio. La prima volta questo vocabolo è utilizzato per rispondere agli operai che erano stati chiamati alla prima ora e che si sentivano discriminati perché il padrone aveva dato la stessa paga anche a quelli che erano arrivati all'ultima ora. Ne chiama uno e dice: Daire, collega mio, collaboratore mio, amico mio, non avevi contratto con me di un denaro, io ti ho dato il denaro, sono stato giusto, basta, ma non mi chiudere all'interno della del tuo criterio di giustizia, perché io, una volta garantita la giustizia, voglio essere anche libero di esprimere la mia misericordia. E io nella mia misericordia ho voluto dare anche all'ultimo arrivato la stessa paga che ho dato a te, perché non mi voglio limitare a considerare soltanto la fatica fisica che hai sopportato tu per lavorare un'intera giornata, ma anche la fatica interiore che ha dovuto soffrire quell'altro che è stato chiamato all'ultima ora, ma che aveva avuto la pazienza di aspettare fino all'ultima ora, perché soffriva tremendamente per non aver nulla da dare ai suoi figli quando tornava a casa la sera. Quindi io ho utilizzato certamente la mia giustizia con te, ma tu non mi devi impedire di far tesoro anche della mia capacità di essere misericordioso. Prendi il tuo e va tranquillamente, non ti è mancato nulla, ma non mi devi impedire di dare spazio anche alla mia capacità di essere misericordioso. La seconda utilizzazione di questo vocabolo è in questa parabola, per cui ci dà anche la chiave di comprensione del testo. Amico, sembra che gli dica, collega, ti ho scelto come collaboratore per la mia festa, per darmi la gioia di celebrare la festa, perché non hai voluto condividere con me la stessa gioia mettendoti un vestito di festa? C'è una risposta molto precisa, e dice: come? Io ti ho fatto questo regalo e tu non hai saputo farne tesoro. Il terzo utilizzo di questo termine, Dairos, è il più misterioso, perché è il titolo con cui Gesù chiama Giuda nel momento in cui lo bacia nel Getsemani. E Gesù gli dice: et aere, con un bacio mi tradisci, come fosse un interrogativo, ma come se fosse anche una rivelazione misteriosissima, misteriosissima, da mettere accanto a queste parole dure utilizzate qui nella parabola di Matteo. Prendetelo, legatelo, gettatelo, sia punito, sia punito, sia punito. Con evidente sottolineatura della giustizia. Ma possiamo noi leggere il testo soltanto come una punizione? Punto interrogativo. Perché in realtà, nel primo caso abbiamo capito che rivendicava la libertà di essere misericordioso. Nel terzo caso, quello di Giuda, la spiegazione che si dà è molto più misteriosa e anche più ricca, perché in quell'espressione sembra quasi, secondo gli esegeti, che Gesù alla fine fa un complimento a Giuda. Guarda che proprio grazie a questo tuo tradimento mi hai dato la possibilità di darmi totalmente nella mia tradizione. Ciò che non erano riusciti a fare gli apostoli, sollecitati ad aiutarlo durante la preghiera del Getsemani, lo fa Gesù, cioè lo fa Giuda. E Gesù glielo riconosce con un bacio, sì. Apparentemente il bacio, sempre manifestazione così di affetto, in realtà sembra un tradimento, ma al di là di tutte e due queste spiegazioni c'è la terza spiegazione. Con questo bacio mi hai dato l'opportunità di darmi totalmente all'amore. E resta l'interrogativo di questo utilizzo del termine taere. Anche in questo caso amico, ma come mai non hai voluto gioire come tutti gli altri del regalo che ti ho fatto, di entrare a far parte dell'assemblea festosa delle nozze di mio figlio? E allora a questo punto c'è l'altra dimensione che alcuni esegeti sottolineano, che di nuovo richiama la necessità di collegare la giustizia con la misericordia. Io ho avuto misericordia verso di te, ti ho dimostrato la mia disponibilità, invitandoti all'interno del banchetto. Ma perché tu ti sei preso gioco della mia misericordia? E l'insegnamento definitivo della parabola è che la misericordia suppone la giustizia. Per cui se è vero che la giustizia non è giustizia se non si apre la misericordia, è il primo riferimento alle Tairos, è altrettanto vero che la misericordia non ti illudere che possa fare a meno della giustizia. Tu volevi giocare con Dio? E questo è il messaggio. Il messaggio dell'Evangelista adesso è conclusivo. Non si gioca con Dio. Perché Dio è misericordioso ma è anche giusto. Così come è giusto ma anche misericordioso. E chiunque vuole stabilire un rapporto ottimale con Dio deve camminare sempre sui due piedi della giustizia e della misericordia. Non approfittare della misericordia per negare la giustizia e non chiudere la giustizia alla misericordia. Ed è il grande messaggio della parabola. Adesso se voi la rileggete, adesso con un po' di attenzione, con un tentativo che ho fatto di contestualizzarla, questa parabola, va accorgente che è un messaggio per noi. Non si gioca con Dio. Quindi la misericordia non toglie la giustizia e d'altra parte la giustizia che non si apre alla misericordia non è neppure giustizia.
Mi veniva in mente adesso, mentre Innocenzo diceva che non si gioca con Dio, vedevo come, per non rifare, perché siamo invitati a non rifare gli errori, proprio per questo Gesù racconta una parabola, per non essere come questi invitati che non accolgono l'invito, bisogna veramente entrare nel gioco della parabola. Ed è molto bello se ci lasciamo far entrare dentro questo lavoro. A me ha colpito anche due cose hanno colpito di questa parabola. La prima, confrontata con l'altra parabola di cui parlava anche Don Innocenzo, qui Dio non chiama a lavorare nella sua vigna, a faticare, e nemmeno a dare frutti, nemmeno a consegnare un frutto. Cioè questa ultima parabola di queste tre che sono in questi ultimi capitoli di Matteo e che precedono appunto la passione di Gesù, qui veramente c'è l'invito, c'è una vocazione a essere invitati, a essere chiamati, questo è anche... La vocazione che hanno questi invitati è quella di andare alle nozze, cioè di andare a godere di qualcosa, di gioire di qualcosa. Il primo aspetto è questa resistenza. Io mi sono chiesta, perché all'inizio si dice solo ma questi non volevano venire, poi
insomma, ho preparato tutto, il pranzo, i buoi, gli animali, eccetera, eccetera. Tutto è pronto e questo dice venite alle nozze, perché certo preparare fa tutto Dio, ma che poi non ci sono quelli che condividono con lui questo pranzo di nozze, è veramente un dolore per questo re. Ma quelli appunto non se ne curarono, andarono nel proprio campo e poi altri addirittura li uccisero, li insultarono. Cioè io mi sono chiesta, ma perché questo lasciare questo invito, cioè entrando dentro, perché questo siamo noi, come mai, cosa c'è di noi che non ci lasciamo così facilmente entrare dentro per godere di una cosa preparata, già pronta? Io ho capito che forse c'è un po' di autosufficienza di questi primi chiamati, come per dire non abbiamo bisogno, non so, vedo un aspetto che è come qualcosa che, insomma, noi sappiamo già, questo non è importante, è più importante quello che stiamo facendo, quello che siamo noi, cioè vedo molto questo ego, questo non aver capito veramente la vocazione, ma non aver capito nemmeno la propria identità, chi sono loro. Perché appunto Don Innocenzo parlava di essere partner di Dio, cioè loro sono invitati alla comunione, è una festa di nozze del figlio. E quindi quasi che l'uomo non ha bisogno. Io vedo il banchetto di nozze, lo vedo la salvezza che Dio dà, no? Ma non ha bisogno l'uomo di questo dono di Dio. E allora appunto intervengono altri che appunto non erano stati chiamati esattamente per questa missione. Cioè anche qui essere chiamati per una missione che è quella non di un dovere da fare, non di far qualcosa, ma di entrare dentro a qualcosa che Dio ha fatto. Questa è la vocazione di Israele, entrare dentro a ciò che Dio ha fatto. E Dio cosa ha fatto? Ha operato salvezza per tutti, cioè ha dato la comunione sua a tutti. Bisogna entrare, questa è la vocazione, la chiamata, eppure non ci si sente, ecco. Credo che oggi dobbiamo entrare dentro questo gioco, ma io invece ho visto qualcosa di bello nella prima lettura, e sempre suggerisco di leggere anche il capitolo precedente, al capitolo 25, cioè 26, perché è come se questo banchetto della prima lettura che Dio prepara, perché anche qui il primo verbo è preparerà Dio su questo monte un banchetto ricchissimo di bevande, di vini eccellenti, raffinati, di grasse vivande. Se leggiamo il capitolo precedente, vediamo che Dio spacca la terra, la distrugge, proprio disperde tutti, è proprio un capitolo apocalittico, diciamo così, perché capiamo meglio come nasce il banchetto escatologico. Nasce dalle macerie, e le macerie qui sono descritte benissimo, perché è distrutta la città del caos, l'ingresso di tutte le case è sbarato, si grida nelle piazze, non c'è vino, non c'è gioia, ogni gioia è scomparsa, il vino non si trova, il pane. E quindi la città è rimasta a desolazione, è fatta a pezzi, eccetera. Insomma, bisognerebbe leggerlo tutto. Terrore, fossa e tranello ti sovrastano, abitanti della terra. Chi sfugge al grido di terrore cadrà nella fossa, chi uscirà dalla fossa cadrà nel tranello, perché si sono aperte in alto le cataratte e si sono scosse in basso le fondamenta della terra. La terra si schianta tutta, la terra si agita, la terra traballa senza sosta, barcolla la terra come un ubriaco e vacilla la sua tenda. Cioè una descrizione meravigliosa di ciò che accade, come diceva Innocenzo, cioè accade la distruzione di Gerusalemme. Ma certo, non è Dio che la provoca, qui sono i nemici. è dentro il piano di Dio, ma non è un volere di Dio, esattamente. Dentro a questo c'è, comincia il capitolo 25 con una lode. Dentro a tutta questa macerie, il Signore, tu sei il mio Dio, ti esalto e ti lodo, perché hai eseguito i progetti meravigliosi concepiti da tempo, immutabili. E questi progetti sono questi, cioè questo che troviamo scritto. Ma invece no, perché proprio su queste rovine, su questo stesso monte dove tutto sembra crollato, Dio preparerà appunto un banchetto, che, come dicevamo prima. E sembra che questo banchetto, almeno io leggevo così, che Dio prepara, qui abbia tre doni, vedevo così, perché il primo dono è quello che Dio dà una conoscenza nuova, perché toglie il velo che oscurava il volto dei popoli, che non faceva veramente conoscere. Quindi il primo elemento è di questo nuovo banchetto, questo dono che ci fa Dio con questo banchetto, è proprio la conoscenza nuova di Lui, una nuova conoscenza, è quello che diceva anche Innocenzo, cioè il Dio della giustizia, della misericordia. Che... E la seconda è che Dio divorerà la morte, è proprio molto forte il verbo in ebraico, anche cioè Dio proprio la distruggerà la morte, proprio divorandola e donando la vita. E l'altro dono è proprio un dono personale, perché divorando la morte toglierà, asciugherà le lacrime dagli occhi di ogni persona. Qui è molto bello, perché non si dice di tutti così, ma ognuno, si dice così che appunto su tutti i volti Dio sarà proprio Lui ad asciugare le lacrime di ciascuno. E quindi toglierà questa vergogna, questa ignominia. Questo, ecco, penso che il volere di Dio sia proprio quello di farci entrare dentro questa volontà di vita, che Dio, anche quando l'uomo distrugge con la sua libera volontà, distrugge qualsiasi cosa, con l'inimicizia, con l'odio, anche quando l'uomo porta l'esasperazione, porta la morte sulla terra, ecco, Dio prepara sempre, a partire da quella distruzione, fa germinare da lì una realtà nuova, una vita nuova, una altra possibilità. Ecco perché dopo si conclude dicendo: questo è il nostro Dio, no? Noi speriamo in Lui. Cioè il Dio della speranza, il Dio che sempre fa rinascere. E questo è bello, come si diceva anche nel riferimento a Giuda, che anche nel momento peggiore di un tradimento, ecco, anche lì c'è come un germe che nasce a partire da quella situazione, e che fa appunto nuovo, e che fa, attraversando la morte, fa risorgere la vita.
Io pensavo nei servi. Vi faccio questa domanda: ti è successo che, stando la nozze già preparata, il figlio già preparato e la gente non è venuta, che hanno fatto i servi per capire, per fare sentire che questo evento, che questa festa era importante? Che parole hanno usato questi servi per fare l'invito? Io ho fatto questa domanda, l'ho visto dall'altro punto, no, dell'invitato, ma della persona che fa il servizio, di fare il ponte tra Dio se è la gente semplice o la gente che non capisce, la gente che sta da sola, perché è facile mandare un messaggio e dire sei invitato a che andare alla casa e dirgli vieni con me, io ti accompagno. Quindi io penso così, che come dice al finale, dice molti sono chiamati ma pochi eletti, anche lo penso del servo, non tutti hanno questa capacità di essere servi del Signore, di chiamare veramente con le parole che il Signore vuole e fare una vera risposta. Qual è la risposta? La presenza del servo, che non è soltanto una parola da dire, ma qual è, che cosa è questa persona, questo servo che a me mi fa sentire, mi fa invitare a questa nozze, che è una nozze, non è una festa semplice, è una grande festa. Bene, io soltanto pensavo in quello, nella responsabilità del servo di veramente essere il volto di Dio, la parola di Dio per gli altri, così tutti si sentono invitati a questa festa.
Io proprio collegandomi a Silvia, effettivamente, perché mi è sembrata proprio una parabola appunto di, che richiama la responsabilità, no? Padre Innocenzo diceva non si gioca con Dio, c'è questa responsabilità dei servi e in fondo è anche la responsabilità di essere inviati, essere invitati e presentarsi con l'abito nuziale. Noi sappiamo bene, penso, diciamo, che se siamo invitati a una cerimonia importante, che sia un matrimonio o che sia per esempio un'ordinazione presbiterale, non so, episcopale, o comunque qualcosa che sappiamo è una svolta nella vita di chi la festeggia, uso un tono non altissimo, però diciamo, comunque non ci si presenta in canottiere pantaloncini. Ed è questo però, è importante, è un problema di responsabilità e di rispetto, perché tante volte capita di dire, anche con una lettura così della vita della Chiesa molto troppo pacifica e troppo poco profonda, sì, in fondo Dio vuole bene a tutti, ci ha voluti bene a tutti, ci accetta così come siamo, ci ha amati, va tutto bene così, ci salveremo. Sicuramente la misericordia di Dio è grandissima, però secondo me ci vuole un pochino di attenzione, che mi pare appunto quella a cui ci richiamava anche Innocenzo. Dio ci ama e ci ama così come siamo, è proprio qui l'enorme misericordia, che ci ama così come siamo nonostante che siamo come siamo. E allora Dio ci ama, ma ci vuole diversi, anzi spera su ciascuno di noi che esca fuori qualcosa di molto differente da quello che tutti gli altri vedono e che noi stessi ormai sappiamo vedere, credo, su ciascuno, anche perché siamo tutti grandi ciechi, per lo più. E quindi, ma Dio invece continua a sperare, a invitarci, è una responsabilità quindi essere chiamati, e presentarsi con l'abito bello, cioè presentarsi con un abito che mette a loro agio gli altri che stanno intorno, perché poi una festa non è che si fa, diciamo, solo così, per farsi una bella mangiata. L'anima della festa è la fraternità, e dunque essere belli, gradevoli per gli altri significa costruire la festa. E qui mi è venuto in mente, a proposito di questa responsabilità di essere chiamati, che nella messa feriale di un paio di settimane fa c'era la pericope, no? Che dice Gesù, che dice chi ascolta voi ascolta me, no? E anche qui però c'è una responsabilità, perché è vero che chi è discepolo ha ricevuto un mandato e Gesù gli dice chi ascolta voi ascolta me. Ma questo però non è un richiamo solo per chi deve ascoltare, quindi se non ascolta voi non ascoltate me, ma è anche un richiamo, una forte responsabilità per chi deve parlare. Se chi ascolta me deve in qualche modo percepire l'invito del Signore, se io devo essere quel servo che appunto diceva Silvia, allora la consapevolezza di essere la voce del Signore, ma non perché uno predica chissà dove, proprio nella vita spicciola e nei rapporti concreti, quotidiani, feriali, la consapevolezza di essere la voce del Signore deve portare all'attenzione per cosa si dice, e per come lo si dice, sempre, con tutti. E così, è questo credo poi l'abito nuziale che fa essere appunto una presenza armoniosa anche per gli altri. Poi un'ultimissima cosa a proposito delle attualizzazioni, che vabbè, se poi così mi sono anche un po' divertito, diciamo, nella vita a studiare soprattutto la storia della riforma protestante, e che in fondo per esempio c'è anche una lettura di questa parabola, come di quella appunto degli operai mandati a primora della vigna, in cui appunto specialmente i nomi Antonio, Giovanni e Colombati dicono: eh no, infatti siamo noi i riformatori, gli operai bravi dell'ultima ora, o siamo noi quelli che sono stati invitati dopo quando gli altri, cioè la Chiesa di Roma, aveva rifiutato. Quindi anche la facilità del non capire che tutte le parole del Signore sono un invito alla conversione per me, ma spesso uno dice sono un invito a capire che io sono meglio di tutti gli altri. Allora invece così è anche molto bello incominciare questa nostra lezione così con questo momento di saggezza e di chiarezza.
Non indossava l'abito nuziale. Questo mi ha fatto riflettere. E ho pensato che qui, e mi pare evidente anche da quello che si dice, si tratta proprio del bon ton spirituale nell'atteggiamento di fronte a Dio, perché quest'abito è l'abito nuziale, è vestito, ma c'è tanto di più in questa espressione dell'abito. È come se Dio dicesse a questa persona: tu sei venuto brutto alla festa che io sto organizzando, ti ho organizzato anche per te, sei venuto con tutte le tue brutture. L'abito che è un po' tutto, la parte peggiore della vita di ognuno di noi, e soprattutto il rifiuto della gioia dell'invito, della gioia di stare col Signore, della gioia che il Signore per me ha preparato il banchetto, come dice Isaia, perché anche negli altri, prima di questa, di quest'ultimo personaggio, abbiamo tutti quegli invitati che rifiutano, che non vanno, e il problema non è effettivamente che non vanno. Il re va a vedere perché non vanno, e la cosa che lo indigna è la noncuranza, perché vanno per un ordinario, vanno nei campi, vanno per fare qualcosa di ordinario, qualcosa che si può rimandare probabilmente, e la noncuranza che corrisponde dalla mia lettura di tutto questo con questa bruttezza che questo personaggio si porta dietro, e non fa il cammino di incontrare la gioia di andare alla festa del Signore. E questo mi fa molto interrogare, perché è un atteggiamento che personalmente forse tante volte, ma è una forma di vita che il cristiano non dovrebbe avere, perché l'incontro con il Signore deve essere sempre straordinario, perché è un incontro d'amore. E quindi l'abito, cioè questo nostro essere così non perfetti ma grati dell'accoglienza del Signore, deve essere forte, esplosiva, ecco.
Aggiungere poche parole, citate anche adesso dall'ultima riflessione di Martin Luther, e cioè proprio sulla gioia, perché in effetti è un comportamento che ci ispira molto,
perché spesso, se non proprio un rifiuto, addirittura un'avversione alla gioia, c'è nella vita la perplessità di fronte alla gioia, e questa parabola mi ha fatto pensare molto, e ho pensato anche al sentimento di grande amore che questo padre ha nei confronti del figlio, che però è anche il figlio che viene donato a tutti perché si tratta di Gesù, e quindi è anche il figlio, questo amore è qualcosa di che non si può rifiutare, perché è anche l'amore personale, e diventa perciò un sentimento di avversione nei confronti anche di quello che è l'amore degli altri. Effettivamente il rifiuto della gioia è qualcosa di estremamente inquietante, perché avviene di continuo, avviene spesso, e questa parabola semplicemente mi sembra estremamente sfidante, perché la gioia di Dio è anche la chiamata al mare, altrimenti non c'è amore nei confronti di Dio e di colui che ci mette accanto. In effetti anche questo abito che non viene indossato, ma è anche un segno di grande disprezzo, e quindi è anche chiaro ed è giusto l'atteggiamento anche di Dio che condanna quest'uomo.
E in colpiva.
Sentiamola. Alza la voce che io sono sorto.
Allora, mi colpiva molto in questa parabola proprio quell'aspetto di cui anche Michela parlava, di questo invito, non come un invito a lavorare, a faticare, ma un invito a godere della festa per il figlio. Di questo invito appunto così largo, che quasi richiama venite, mangiate, bevete senza spesa, voi che siete assetati venite, mi richiama proprio questo, quindi un desiderio anche di dirvi questa grandissima condivisione. E è strano effettivamente come a volte quasi più difficile ricevere quest'amore che non magari sentirsi dire fai questo, fai quest'altro, quanto è difficile fidarsi del tutto di quest'amore. E allora mi interrogavo anche su questo invitato senza abito nuziale. Leggevo in un commento che in queste feste di nozze colui che organizzava le nozze poteva dare anche un abito alla persona che interveniva, e mi colpisce anche perché, visti gli invitati che alla fine sono venuti, è probabile che molti non avessero un abito proprio a concio. E forse, diciamo, è anche la nostra situazione. In fondo siamo come quelle persone appunto amate, chiamate così come erano, quindi non proprio vestite per andare a una festa di nozze. Eppure è come se il Signore dicesse chiedete questo abito, chiedete anche questa gioia di cui parlava adesso Stefania, chiedete di avere questo abito della festa, che è appunto gioire di essere invitati a questo banchetto che il Signore vuole preparare per tutti i popoli. È una sfida considerata grande per persone anche piccole, deboli, quasi iniziamo, diciamo, anche appunto con questi vestiti spesso non... E però anche io penso che è anche la nostra gioia proprio questo invito, e anche la larghezza di questo invito, anche la gioia, come a volte è difficile vivere la gioia del Signore, perché l'invito è per tutti, è per tutti i popoli, e non c'è qualcuno che resta fuori, c'è un scritto rabbinico che dice che il Signore farà vedere a quelli che si saranno salvati dei posti vuoti nell'inferno, e gli dirà: questi posti sarebbero stati per voi. Ma e così lo stesso a coloro che non erano venuti, diciamo, questi posti erano stati preparati per voi. Mi ha colpito molto anche appunto chi è che partecipa a questo banchetto, e evidentemente mette anche l'abito nuziale: sono cattivi e buoni. Anche questo è importante, perché noi spesso diciamo: vabbè, siamo molto pronti a dividere questo sì, questo no, questo. E invece il Signore riempie la sua cassa con queste persone ed è pronto a dare a noi, perché siamo noi che non abbiamo questo abito, a darlo a noi e a darlo a tutti.
Sì, a me, diciamo, io ho tre aspetti di questa domanda. La prima è: chi organizza una festa di nozze pensa che sia una cosa molto molto importante. Sia una cosa molto importante. E gli invitati sembra che invece non trovino importante questa festa. Allora io riflettevo sul fatto che forse per quegli invitati sono importanti altre cose. E allora l'invito a entrare nel banchetto, l'invito anche a entrare un po' nel pensiero di Dio: cosa è importante per Dio e cosa è importante per me in fondo, e quindi è rivedere un pochino anche nella mia vita, dico, quello che per me è importante, che forse quello che per me è la gioia, come dicevano anche gli ultimi interventi. Che cos'è la gioia? La gioia per qualcuno vuol dire qualche cosa, per qualcuno vuol dire qualche altra cosa. Per Dio vuol dire una sola cosa, che è vivere non solo per se stessi ma anche per gli altri. E allora da qui si capisce il rifiuto di quegli invitati. Il rifiuto è quello di voler di cambiare, è voler, il problema di cambiare i propri gusti, di cambiare, Francesco avrebbe detto, di diventare dolce ciò che prima mi sembrava amaro, e viceversa. E quindi è una parata nel fondo entrare nel pensiero ma nella vita di Dio, e quindi è questo, diciamo, l'importanza. L'altro aspetto brevemente che mi colpiva è quello che diceva lei all'inizio, cioè di questo ascolto che avviene quasi da uomo a uomo, chi sta davanti, chi sta dietro, chi si fa raccontare. E quindi pensavo, una parola in fondo, uno può pensare che una parola così importante come quella di Dio può essere affidata a dei mezzi così fragili. Allora io penso che questa è la tradizione di Dio, cioè affidare una cosa importante anche a delle persone fragili, come siamo noi, come siamo noi, come sono i poveri, poi in fondo siamo un po' tutti poveri davanti a Dio. E quindi questa è una cosa che a me colpisce molto di fronte ai sistemi di pensiero organizzati, belli, diciamo, corazzati, in fondo Dio si impone in una maniera talmente così. E poi il discorso dell'amico: anche Giuda diventa amico. E io penso che non ha un valore solo simbolico questo, ma un valore sostanziale. Il valore che nella misericordia di Dio, che sicuramente non è disgiunta dalla giustizia, perché poi Giuda oggettivamente fa una brutta fine, diciamo. Però non esiste nel linguaggio di Dio la cultura del nemico, che invece è molto diffusa oggi. È diffusa a livello tra i popoli, è diffusa tra le persone, è diffusa nelle nostre città come negli scenari di guerra. E quindi è questo anche che vedo grande in questa parabola, cioè il rifiuto della cultura del nemico. Nessuno, nel Vangelo penso che Gesù non usa mai la parola nemico, forse usa per salva, ma neanche tanto. Però, cioè, dice l'ultimo nemico è la morte, questo lo dice, l'ultimo nemico è la morte. Ma non usa mai la parola nemico rivolta alle persone, anche quando sono nemici. Questo è quello che mi veniva, diciamo, di pensare.
Grazie. Sentiamo Lucas.
È una grande sfida per tutti noi questa parabola, perché due riflessioni condivido con voi, perché veramente è sconvolgente. La prima è, facciamo l'attenzione, perché è Dio, non è questo re che invita e che offre questo banchetto, questa festa. E perché? Perché noi siamo figli nel figlio, già è un regalo, è nostro, già ci appartiene. E poi la vita vera è gioia, la vita nel figlio non c'è niente da fare, è gioia. La seconda riflessione, facciamo l'attenzione, è come se fosse due immagini, quella della sala dove sta si realizzando la festa per chi ha accettato l'invito e l'altra fuori della sala. Si percepisce molto bene la differenza. Nella sala chi ha accettato l'invito c'è la festa, e come ha detto nostro amico, non c'è la divisione, non c'è corruzione, non c'è il male, perché c'è la gioia. Ma fuori cosa succede? Tutto al contrario, il male. Ma da dove viene il male allora? Ecco, il re ha chiesto di invitare a tutti, è esplicito nel testo, buoni e cattivi. Ecco la sfida, no? Che io menzionavo nell'inizio. Non abbiamo scelto di nascere in una famiglia, non abbiamo scelto tante volte di stare dentro di una comunità, diciamo è un invito di Dio, io ho accettato, sono qua. Ecco, nella nostra famiglia, soprattutto a quella che ci sono più di un figlio, nessuno è uguale all'altro, molto diverso. Intanto la sfida è proprio questa: una volta che accetto l'invito, siamo invitati alla gioia, ad accogliere uni gli altri. Allora anche questo mi ha fatto pensare una cosa: non sono contenta solo con il brano che ho letto, ho detto leggerò tutto il capitolo, no? Infatti leggendo tutto il capitolo, nel versetto 34, è come se fosse la risposta, no? Che dice così: Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: Gesù. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Questo è il grande, il primo comandamento. Il secondo, poi, assimilo a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Allora, un'altra attenzione che dobbiamo avere, ho pensato, no? Nella sala della festa, qui, quello che ci chiama attenzione, noi siamo invitati a fidarsi totalmente di questo Dio, perché è lì che sta la salvezza. Una volta che ci mettiamo a impossessarsi di qualcosa, come è successo con quelli che erano fuori, e anche è uno dei motivi, delle ragioni per le quali non hanno accettato l'invito, è lì che cominciano la divisione, le divisioni, i malintendimenti, le guerre, le confusioni e così via. Quindi in questa sala non c'è quello che è mio, perché è tutto di tutti. È questa che è la bellezza, è questa che è la vita vera, che diceva Innocenzo. Ecco, allora è una grande sfida, perché l'invito è proprio questo: ascoltare la voce del Figlio. È una voce che parla della vita vera, non tante voci. Seguire il cammino del Figlio, sono tanti cammini, ma c'è quello che è vero. Ecco, che lo Spirito del Signore ci aiuti veramente ad aprirci, ad accogliere questo invito, mettendo proprio la nostra vita in questo banchetto, perché lì sta il nostro vero essere, il senso di tutto quello che possiamo essere in questa vita e veramente sapere esistere, amministrando con giustizia e benevolenza, misericordia, quello che il Signore mette nelle mie mani. Proprio perché non mi appartiene, devo dare agli altri. Non posso contenere, non posso trattenere con me. Deve essere donato, deve essere dato. Nulla mi appartiene, perché tutto è di Dio.
Visto l'ora tarda, volevi dire, Anna Maria, qualcosa?
No, perché a me si colpisce sempre tantissimo la misericordia di Dio Padre quando diciamo fiamma, e veniamo da un grande ascima che mi entusiasma, e davanti diciamo ai miei peccati, ai miei peccati, mi dà gioia, perché dico ce la si può sempre fare. E nella parola essere è lì che mi colpisce, perché in realtà essere degno significa meritare un qualcosa, quindi sono degno o non sono degno, ma siccome Dio è grande misericordia, posso essere degno anche io. E questa è una cosa bellissima, soprattutto quando appunto si fanno degli errori e mentre lo fai già sai che nella sua misericordia Dio ti sta perdonando. E la cosa che a me colpisce di questa persona che va alla festa e diciamo non si veste in maniera adeguata non è tanto come si veste, quanto piuttosto il silenzio alla domanda di Dio Padre, perché anche in quel momento, quando gli chiede ma perché non hai messo il vestito, e io sono sicura che era dispiaciuto in quel momento, non era un giudizio, era un perdono in quel momento, perché non è il silenzio che mi colpisce, perché nel silenzio anzi, secondo me, io ho pensato che c'è una mancanza di consapevolezza, cioè quest'uomo non sa rispondere. E allora è lì la cosa più triste, il non sapere che anche quella parola che mi poteva salvare non mi ha messo una gioia, non so se riesco a spiegarmi. Cioè, lui dice, perché non hai visto l'altro? Non che dice, non è in quel momento, non è presuntuoso perché dice anche così vado bene, anche così sono bella, no, quello sta zitto perché probabilmente in quel momento non ha la consapevolezza, perché è nella consapevolezza, secondo me, che può che nasce la gioia. Cioè, quando si è lontani, e ci è capitato di ascoltare omelie piuttosto che lezioni universitarie, dove tu hai un fondo e c'è una parola che ti colpisce, quindi anche una parola di Dio Padre, anche se sei in fondo e la senti come il mio, chiama. E quindi questo grande mistero, questa chiamata alla consapevolezza per me rimane molto particolare oggi. Quanto ognuno di voi, parlo per me in primis, dovrei veramente ringraziare Dio per la consapevolezza che ci dà tramite la parola di oggi.
Grazie. Dobbiamo, ci dispiace sempre, ma dobbiamo a un certo momento chiudere, e comunque conserviamo tutte queste e tante altre cose. Allora, partendo da quello che diceva Anna Maria, siamo stati fatti degni di entrare nella sala della festa delle nozze proprio per la morte e resurrezione di Gesù, non perché noi possiamo qualcosa. E allora ripetiamo il Salmo: abiterò per sempre nella casa del Signore.
Signore, per lunghi giorni.
preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona domenica a tutti. Invitiamo anche voi, come diceva il Cardinale Pizzaballa, al digiuno e alla preghiera il 17.